E continuiamo il nostro approfondimento sul Rojava. Abbiamo al telefono, insomma, uno dei partecipanti all'ultima delegazione romana che è tornata giusto ieri, e in particolare insomma possiamo parlare con un infermiere, quindi con una delle persone che con competenze mediche ha partecipato a questa delegazione. Pronto, ci senti?
Sì, mi sento, ci sono. Buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno a te. E quindi, insomma, quest'ultima delegazione, appunto, c'era anche personale sanitario, quindi ti abbiamo chiamato anche perché tu possa farci un quadro da questo punto di vista.
Sì, va benissimo. Guarda, l'obiettivo, siamo partiti un medico e un infermiere, personale sanitario, oltre a altri due compagni della staffetta. L'obiettivo che ci eravamo posti era quello di integrarci nel sistema, nel modello sanitario che stanno sviluppando, e quanto più possibile, oltre che lavorare, quindi visitare eccetera, quanto più possibile capire qual era il loro modello di sanità e come volevano evolverlo nel futuro. Ci siamo rapportati con medici, quindi curdi, ma la maggior parte. Il sistema sanitario viene gestito nei campi da medici appartenenti a un congresso della società democratiche, che è una commissione sanitaria formata da numerose discipline, quindi sono medici, infermieri, ma anche sociologi, psicologi. Quindi il loro concetto chiave, diciamo, che la società produce dei bisogni di salute e all'interno della collettività questi si devono risolvere, quindi non c'è la medicalizzazione come in Italia della patologia, però cercano di formare il personale della collettività affinché la collettività possa rispondere autonomamente, auto-organizzandosi ai propri bisogni di salute. Questo è un concetto che a noi ci è abbastanza ci è piaciuto moltissimo, insomma, e ci ha anche emozionato.
Sì, ti sentiamo. No, in effetti è molto interessante perché si tratta appunto di un ribaltamento, insomma, sono le persone che esprimono il bisogno e non si parte invece, no?
Sì, non c'è il medico che va a cercare il paziente, i campi sono organizzati attraverso dei responsabili di via, a livello sanitario parlo, perché poi sono anche altri responsabili di altre competenze. A livello sanitario sono dei responsabili di via che hanno il compito di rilevare se all'interno della propria via c'è qualcuno che ha un bisogno, se è nelle sue competenze, perché queste persone vengono formate e addestrate nel tempo, se nelle sue competenze cerca di dare una prima risposta, se questa risposta è insufficiente si rivolge a un responsabile del campo sanitario, che è una figura che ruota di mese in mese all'interno dei responsabili di via, quindi un mese fa un responsabile di via, un mese un altro. Questi responsabili sanitari del campo poi si vedono tutti i responsabili di campo una volta al mese, e quindi quando si riunisce questa assemblea praticamente sono responsabili sanitari per un numero totale tra le 90.000 persone, diciamo. Loro ci hanno detto che questo modello in realtà è provvisorio, perché loro stanno già applicando questo modello nelle aree del Rojava già liberate, e dice che lì si può veramente capire il senso di questo modello, perché comunque nei campi si lavora ancora con l'emergenza, mancano tante cose, perché comunque sono osteggiati dal governo turco, e quindi con le poche risorse che hanno loro, che sono veramente limitate, loro sono riusciti a creare un sistema sanitario efficiente che è in grado di rispondere ai bisogni di salute della popolazione. Con quei quattro strumenti disponibili è una cosa abbastanza rivoluzionaria per noi. Molto rivoluzionaria. Niente, noi siamo riusciti a integrarci in questo sistema, e quindi di giorno in giorno si faceva assemblea prima tra i responsabili della commissione sanitaria, poi assemblea nei campi con i responsabili delle vie, che si elencavano se eventualmente non avevano potuto risolvere un problema piuttosto che l'altro, e poi si procedeva alla visita di quei pazienti che ovviamente necessitavano del medico, quindi una competenza specifica. Passiamo tutta la giornata così, ovviamente, perché il lavoro è infinito. Si attaccava, cioè, ci vedevamo alle 9:30 di mattina, stavamo insieme fino alle 19 di sera, nei campi, visitando e cercando di risolvere quanti più problemi possibili.
Senti, c'è una situazione specifica che dal punto di vista proprio sanitario che ci vuoi raccontare, perché appunto poi si tratta di una terra dove ci sono molti profughi, persone che si sono dovute spostare in maniera insomma coatta e quindi assembramento,
sì.
Insomma,
guarda, i bisogni che emergono sono innanzitutto dovuti alla precarietà del fatto che comunque sono dovuti fuggire da una guerra portando poco o nulla, i campi autogestiti, auto-organizzati, ma non finanziati se non dalle municipalità curde, da nessuno, da UE, non c'è nessuno, e quindi ovviamente in diversi campi manca il riscaldamento, in un campo manca anche la luce, e quindi diciamo, i bisogni di salute che emergono sono patologie respiratorie dovute alla pioggia, al freddo, pazienti anziani che hanno dovuto sospendere le terapie che facevano prima della guerra per fuggire, che quindi non so, ipertensioni non trattati, diabete scompensato perché magari mancano le lancette per misurarlo, varicella endemica, perché comunque in un campo si vive abbastanza a contatto l'uno all'altro, quindi i bambini hanno quasi tutti la varicella. Diciamo che il problema principale, però quello che mi rende difficile risolvere alcuni problemi, è il fatto di essere osteggiati dal governo turco soprattutto, e quindi quando una patologia non può essere trattata nel campo anestesia di un ospedale, di strutture, di una ASL, di un laboratorio, queste persone non si recano negli ospedali e tutto, ma o per la maggior parte perché in quanto curdi, la scusa che adducono alcuni sanitari è che non li comprendevano eccetera eccetera, comunque non ricevono delle risposte dagli ospedali della zona, anche perché sono ospedali che erano abituati a servire una popolazione tipo di qualche migliaio di persone, e adesso si trovano a servire a una popolazione di 90.000 persone, senza essere stati rifinanziati o ricostruiti dal governo turco, tant'è che i medici dicevano: perché il governo turco non acquista 4 carri armati in meno e costruisce un ospedale qui piuttosto che acquistare 4 carri armati che poi non servono praticamente a nulla e non danno nessuna risposta alle popolazioni.
Certo. E, senti, ovviamente insomma sei stato molto esauriente, ma non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, insomma, se ci sono magari sul futuro, insomma, su quello che si prevede anche appunto sul piano sanitario di andare a portare o di contribuire, insomma.
Guarda,
se c'è...
noi abbiamo preparato delle griglie per raccogliere dei dati con degli indicatori per individuare insomma quello che è più necessario. Abbiamo portato questi dati, ovviamente dobbiamo ancora un attimo analizzare e discuterne, però abbiamo individuato alcuni punti, che alcuni strumenti di cui necessitano, da cui un ecografo per le donne in gravidanza, un elettrocardiogramma, ovviamente necessitano di strutture mobili, perché essendo i campi queste strutture poi devono poter spostare tra un campo e l'altro. Abbiamo intenzione di preparare un progetto nel quale individuiamo specificamente quali sono gli strumenti che ci hanno chiesto e quello di cui hanno bisogno. Loro sono tutti medici volontari che vengono inviati da questo congresso delle società democratiche, che è una struttura multietnica, che all'interno del quale ci sono anche curdi, armeni, yazidi. La cosa che volevo aggiungere, che forse ci ha emozionato di più, è che hanno un modello di civiltà, di un superamento dei preconcetti dello Stato indipendente e tutto, che ci ha emozionato più, che siamo più preparati a un impatto sanitario che a questo, e quindi politicamente ci hanno insegnato molto, ecco.
Sì, quello che anche da qui insomma abbiamo potuto recepire da compagni e compagni che sono tornati è insomma questa rivoluzione che parte dal rivoluzionare le relazioni tra le persone e a cercare insomma di sciogliere i grumi del potere laddove si annidano. Questo abbiamo recepito e anche insomma questa grande forza dei compagni e delle compagne in Rojava di portare avanti tutto ciò.
Beh sì, perché loro hanno superato il concetto di Stato indipendente appunto perché risulta una struttura in cui si accentra il potere. Loro ritengono che qualsiasi accentramento del potere nelle mani di qualcuno sia dannoso, per questo creano questi responsabili che ruotano in ogni ambito, sia sanitario ma anche poi economico, istruzione eccetera. Loro cercano la collettività, ecco, la collettività che si auto-organizza e è in grado di rispondere ai propri bisogni, piuttosto che strutture e gerarchie che poi creano accentramenti di potere, soldi, corruzione, eccetera, eccetera. Loro a questo ci tengono tantissimo, è la prima cosa che cercano di spiegare, è la lotta all'accentramento del potere nelle mani di uno o più persone o gruppi di potere.
Certo, senti, ci sarà modo di risentirci, insomma possiamo anche ribadire con te che c'è un appuntamento insomma di persona per poter ascoltare i racconti della delegazione, insomma appuntamento che insomma è alle 19 al Pigneto in via Fortebraccio. Non so se parteciperai anche tu, ma insomma
domani sera
e quindi insomma lo ripetiamo l'invito a chi ci ascolta magari per avere un racconto più ampio.
Sì, vi ringrazio
e noi ringraziamo te e insomma
a risentirci, a domani.
Ciao, grazie.
Ciao.